Grazie Tonino per i tuoi pensieri che ci hai condiviso prima durante le attività e questa mattina, perché si intrecciano bene con quello di cui parleremo, questa mattina faremo delle considerazioni e partiamo da ciò che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Mario ha fatto una breve parentesi su quello che è il Tribunale di Cristo nel suo discorso, se ve lo ricordate, e partiamo proprio da un testo in Matteo 25, dal 31 al 46, e se per favore qualcuno gentilmente me lo legge. Matteo 25, dal 31 al 46.
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: «Venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che v'è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?» E il re risponderà loro: «In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: «Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non m'accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste». Allora anche questi gli risponderanno dicendo: «Signore, quando t'abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non t'abbiamo assistito?» Allora risponderà loro: «In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me». Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna.
Versetto 34, nello specifico, abbiamo letto che noi erediteremo un regno che è stato già preparato per noi prima della fondazione del mondo. Oltre a questo, quando saremo di fronte al tribunale di Cristo, c'è un altro aspetto importante, e cioè che ognuno di noi riceverà la retribuzione di ciò che ha fatto durante la sua vita. Seconda Corinzi 5:10, ve lo leggo io: «Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male». La retribuzione per ciò che abbiamo fatto, nello specifico di quello che valuteremo noi oggi, sono le corone. Le corone sono uno strano oggetto di cui forse poco avete sentito parlare, ma sono descritte nella Bibbia e sono parte della retribuzione che noi riceveremo per le nostre opere. Hanno un grande e interessante significato se esaminate nella giusta prospettiva. Quindi stamattina, per cominciare, vediamo innanzitutto cosa la Bibbia dice riguardo le corone, quante e quali sono. Cominciamo con la prima, che è la corona della gloria. Prima Pietro, capitolo 5, versetti dall'1 al 4.
«Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente, secondo Dio. Non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce».
La corona della gloria, la prima che vediamo questa mattina, una corona che non appassisce, ma che, se avete ascoltato bene il brano, in realtà non è per tutti. Questa corona è riservata a chi? Agli anziani. Ma gli anziani che hanno badato al gregge del Signore, ma in una maniera specifica, secondo le regole di Dio. Questo è un aspetto molto importante. Può sembrare che a noi, magari che non siamo anziani, interessi di meno, però in realtà in Daniele, al capitolo 12, il versetto 3, c'è una bellissima descrizione di come il Signore dice che coloro che si sono impegnati nell'insegnare agli altri fratelli, risplenderanno in cielo in eterno. Questa è una grandissima caratteristica che dobbiamo sempre tenere ben presente. Passiamo alla seconda, la corona della vita, Giacomo 1,12.
Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano.
Non è l'unico versetto, c'è un altro versetto in Apocalisse 2,10 dove si parla della stessa corona e c'è scritto: non temere quello che avrai da soffrire, ecco il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per metterli alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. La corona della vita questa volta è dedicata a un pubblico di persone, definiamolo così, più ampio, e sono coloro che sopportano la prova. Sopportare la prova significa non sviarsi, non perdere l'obiettivo, avere un punto di riferimento avanti a noi ben preciso che ci stimola non andare né a destra né a sinistra. La scrittura in questi versetti che abbiamo letto arriva a definire un punto estremo della sopportazione che forse a noi rimane un po' ostico e sembra esagerato, ma in Apocalisse abbiamo letto che il punto estremo è rinunciare alla nostra vita terrena, è quello che dice la scrittura. Ripeto, a noi sembra eccessivo, ma guardiamo un attimino quello che la scrittura insegna. Nell'Antico Testamento un esempio di questo chi sono? 3 persone, Sadrach, Mesach, Abnego, gli amici di Daniele. Loro sono stati talmente fedeli al Signore al punto da non rinunciare alla loro fede nel Signore, nonostante gli fosse messa davanti una fornace ardente a paga del fatto di non rinunciare alla loro fede nel Signore. Cosa hanno fatto loro? Hanno rinunciato? No. Hanno sopportato la prova? Sì. Sono finiti dentro la fornace? Sì. Però è intervenuta la grazia di Dio. In quel caso la grazia di Dio ha permesso che loro non morissero dentro la fornace e loro sicuramente hanno ricevuto un premio in questo. Non è l'unico esempio, andiamo nel Nuovo Testamento. Un'altra persona che ha sopportato e non ha rinunciato alla sua fede in Dio è Stefano. Non è finita nella stessa maniera. In quel caso il Signore ha permesso che Stefano vivesse? No, Stefano è stato il primo martire della fede, ma lui ha tenuto salda quella che era la sua fede in Dio. Questo dovrebbe farci già sorgere una domanda: quanto siamo disposti a mettere in discussione di noi stessi per amore di Dio? Terza corona, la corona della giustizia, seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 8.
Mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione.
A coloro che avranno amato la sua apparizione. Ma amare la sua apparizione significa che poi desideriamo in pratica anche il suo ritorno. Desiderare il suo ritorno significa che noi oggi viviamo e ci comportiamo in considerazione di questo ritorno. Apre un capitolo molto importante riguardo alla nostra vita pratica oggi, perché ci fa riflettere su quanto siamo disposti ad obbedire, ma in pratica, durante questa nostra vita, a ciò che il Signore ci insegna. Facciamo un esempio pratico, no? Ma siamo tutti veramente disposti a mettere in pratica ciò che il Signore insegna anche quando, un esempio a caso, Prima Corinzi 13,5, il Signore parlando dell'amore dice a noi credenti di non addebitare il male? Significa che non riceveremo male? No, non c'è scritto quello. Significa non addebitare agli altri, non mettere in conto, non farlo pesare, la stessa cosa che il Signore ha fatto con noi. La nostra disposizione pratica a vivere comportandoci in conseguenza di quello che abbiamo davanti. Tre sono le corone che abbiamo visto descritte nella Bibbia, e dopo averle elencate facciamo un po' più mente locale riguardo a cosa la scrittura in realtà dice riguardo all'argomento delle corone in generale. Una delle cose che la scrittura non dice è come saranno praticamente le corone quando saremo con il Signore nel cielo. Non ci sono molti particolari che ce le indicano e ce le spiegano di come saranno, quando invece ci sono parecchie indicazioni riguardo a cosa sono oggi per noi le corone. Dovrebbe farci sorgere una riflessione riguardo al fatto che forse la nostra riflessione di oggi dovrebbe essere più concentrata su quello che sono in pratica per noi oggi, no? Visto che se riguarda questo aspetto la scrittura perde più tempo, in senso lato perde più tempo, ma dà più spiegazioni e non ne dà invece riguardo a cosa sia nel futuro, ci dà un buon obiettivo. Cosa sono le corone per noi oggi? Le corone non sono altro che una espressione di quella che è l'infinita grazia di Dio nei nostri confronti. Grazia sappiamo che in realtà è la definizione di produrre benessere nelle persone. Quindi grazia è cercare di produrre benessere nei confronti delle persone. Ha un significato molto diverso se parliamo della grazia di Dio o la grazia nostra. Perché? Perché la grazia nostra, quella che riusciamo noi a produrre oggi, che hanno prodotto, che forse qualcuno produrrà, ha un effetto molto temporaneo. Facciamo finta che arriviamo alla seconda generazione, ho fatto qualcosa del bene che ricade sui figli, ma sicuramente prima o poi finisce. La grazia del Signore no. La grazia del Signore, come sappiamo e come ci insegna la Bibbia, dura quanto? In eterno. Le corone sono una espressione della grazia di Dio. Questa grazia, andiamo a prendere Efesini capitolo 2, 8, 10, nei nostri confronti è ben descritta.
Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate, affinché le pratichiamo.
Questa grazia è assolutamente non meritata e sappiamo essere un dono di Dio. È anche scritto in Romani 3:23 e 6:23 che questa grazia produce vita eterna e che la vita eterna sappiamo nessuno ce la può togliere. Così non è per le corone. Se andiamo a leggere, e lo leggiamo, Apocalisse capitolo 3 versetto 11, troviamo scritto: «Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai perché nessuno ti tolga la tua corona». La corona è una ricompensa della grazia di Dio che è già preparata per noi, ma che noi abbiamo la capacità di perdere. Seconda Giovanni capitolo 1 versetto 8 troviamo scritto: «Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma ne riceviate la piena ricompensa». Il frutto delle opere compiute produce in noi questa ricompensa, e per queste opere, come abbiamo letto in Efesini al versetto 10, noi siamo stati preparati nel momento in cui siamo rinati in Cristo. L'Apostolo Paolo nella Bibbia scrive quello che forse noi conosciamo come il maggiore esempio e spiegazione di quello che sono le corone. In Prima Corinzi 9, dal 24 al 27.
«Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte, in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi... tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato».
Paolo descrive in questo testo una corsa alla termine del quale noi otterremo un premio, e questo premio è la corona. La prima cosa che viene detta è che questo premio sarà una corona corruttibile o una corona incorruttibile. Ecco la prima distinzione. per quale corona stiamo correndo? Che tipo di atleta siamo? Desideriamo ricevere una corona corruttibile che finirà presto? Oppure, il brano dei Efesini, tenetelo in mente, siamo stati preparati, essendo rinati in Cristo per queste buone opere, desideriamo correre per una corona incorruttibile? Secondo aspetto dell'atleta che descrive Paolo è la temperanza. La temperanza, se riferita a un atleta, come in questo caso, è una caratteristica fondamentale, perché significa che questo atleta si sta preparando per non fallire la corsa che ha davanti, ma perché desidera arrivare al premio finale e ottenere il risultato. Il terzo aspetto che troviamo, che è scritto anche in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 5, allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Desideriamo ricevere questo premio alla fine della corsa? Dobbiamo rispettare le regole, ma ovviamente le regole non sono le nostre, ma quelle di Dio. Paolo è per noi un esempio pratico, uno di quelli che, come troviamo descritto nella Bibbia, hanno corso questa corsa, sono arrivati fino in fondo e hanno avuto il premio. Seconda Timoteo 4, dal versetto 5 al versetto 8.
Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, fai l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Quanto a me, sto per essere offerto in libagione e il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione.
Paolo la corsa la corsa tutta, l'ha finita, e come è scritto in questo testo sa che ne riceverà il premio. È un esempio, ci dimostra che praticamente è possibile questo. E la cosa più interessante di questo brano è che questa corona da chi gli verrà data? Dal giusto giudice. Questa caratteristica che sappiamo essere riferita a Dio già l'abbiamo sentita, già ne abbiamo sentito parlare. Colui che non fa discriminazioni, ma che riesce a ricompensare ognuno secondo il giusto metro. Sapete, nella Bibbia c'è un altro esempio di un'altra persona che ha corso questa corsa, anche lui l'ha fatta tutta, anche lui è arrivato alla fine, ma in contrapposizione a quello che è Paolo, addirittura la Bibbia ce lo indica come il punto fermo a cui noi dobbiamo guardare durante la nostra corsa. Andiamo a leggere Ebrei, capitolo 12, i versetti dall'1 al 3.
Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi di animo.
Gesù uomo ha sofferto, ha sopportato per la gioia che gli era posta dinanzi, e oggi è per noi cosa? Uno stimolo a non perderci d'animo nella nostra corsa. Lui è la persona a cui noi possiamo guardare con sicurezza, sapendo che quello che abbiamo davanti non è sicuramente un cammino difficile, ma è possibile, non per meriti nostri, ma per grazia di Dio. Non dobbiamo perderci d'animo. Ora, sarebbe bigotto, in gergo moderno, dire che la corsa che abbiamo davanti è una corsa semplice, ma per una caratteristica, non perché lo dico io, ma perché lo dice la Scrittura. Prima Pietro, capitolo 1, i versi 6 e 7, dicono: perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. La corsa che abbiamo davanti non è una corsa facile, ma è una corsa possibile. Abbiamo davanti uno stimolo che è Gesù, che serve per non perderci d'animo. Sappiamo, come diceva Efesini, che siamo perfettamente equipaggiati per grazia del Signore per questo. Abbiamo tutte le carte in regola per svolgere questa corsa. Un altro versetto in Prima Corinzi 15:58 ci ricorda che la nostra fatica non è vana nel Signore, ma per un motivo preciso. Questo versetto dice nuovamente che Gesù è il giusto giudice, colui che ci darà la giusta retribuzione secondo ciò che abbiamo fatto. Un'altra piccola ma grande caratteristica di cui abbiamo bisogno in questa corsa è la costanza. Costanza per raggiungere l'obiettivo di questa vita, perché sappiamo che in realtà non ce n'è rimasta molta. Ebrei 10, Paolo, capitolo 10, versetti 36 e 37.
Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché?
Ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà, e non tarderà.
Tempo fa ho avuto il piacere di rincontrare un servitore del Signore a pieno tempo, uno che nella sua vita ha scelto di mettere a disposizione tutto il suo tempo nell'annunciare quello che è la grazia di Dio. Lui da poco si era rincontrato con un altro credente, molto più giovane di lui, ma il quadretto era abbastanza divertente, perché, come succede spesso quando due persone si incontrano ultimamente, parlavano degli oracciacchi. Allora il servitore a pieno tempo comincia lui era uno che è uno perché c'è ancora è uno che ha sempre girato l'Italia portando avanti il suo ministero, tutta Italia, è stato molto poco a casa, per grazia del Signore ha sempre avuto la forza in questo, ma essendo di questo mondo come tanti di noi, attraversa un periodo di salute che si protrae nel tempo, è costretto a stare a casa, umanamente un po' ne risente. È abituato che il suo sforzo per il Signore l'ha portato a parlare con tante persone, adesso si sente forse limitato in questo, perché vede che è costretto a casa e riesce a parlare solo, tra virgolette, con quelli che sono i membri della sua comunità e quelli che lo vengono a trovare da fuori. Parlando dei suoi acciacchi con il credente è divertente, perché anche il credente, seppur più giovane d'età, era acciaccato come lui, che di solito avviene tra anziani, ma il credente era molto più giovane. Il credente non aveva un'opera a pieno tempo, quindi svolgeva un lavoro secolare. Nel suo lavoro secolare il credente camminava, ma camminava parecchio. Anche lui era acciaccato, ha passato un momento di salute che era era a letto. Ovviamente a un certo punto la discussione stupida sugli acciacchi finisce e due si trovano a parlare di qualcosa di più sostanzioso. Parlavano della corsa dei credenti. E anche se uno era un credente e l'altro era il servitore a pieno tempo, il credente dice al servitore a pieno tempo, dice: sai, dice, guardando quello che dice la scrittura, tutto sommato sono contento. E l'altro dice: ma perché? E dice: perché per fare la corsa del Signore non servono le gambe. La corsa che abbiamo davanti facile non è. È per tutti quelli che sono rinati in Cristo, come ci ha insegnato la Scrittura. Il Signore ha preparato un'eredità incorruttibile per noi. Parte di questa eredità sono le corone che noi possiamo perdere se non ci sforziamo di correre come il Signore ci ha insegnato. Sforziamoci. Abbiamo tutte le possibilità, dobbiamo essere temperanti. Siamo perfettamente equipaggiati da Dio, ma non perché siamo bravi, ma per grazia di Dio. Dobbiamo correre secondo le regole. Tutto ciò non serve per una nostra soddisfazione personale adesso. Potrebbe sembrare che in tutto questo discorso ci sia un mero impegno personale. Michele, guarda, io ci ho avuto 3 corone, tu ce n'hai avuta una. Non è questo il senso del discorso. Se andiamo a leggere, adesso ci andiamo e lì concludiamo in Apocalisse 4:11, il senso di ricevere questa eredità incorruttibile altro non è che rendere gloria e onore a Dio. Apocalisse 4, 10 e 11. I 24 anziani si prostrarono davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: Tu sei degno, Signore e nostro Dio, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose e per la Tua volontà furono create e esistono.